Marte.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre alle 12 sino alle 13 qui su Radio Marte, poi dalle 13 arriverà Marte Sport Live con un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. Gianluca Gifuni al microfono, Emanuela Castelli è in redazione, la salutiamo, e salutiamo anche Mario Palligiano in regia. I vostri messaggi come sempre al 339-666-9990 su WhatsApp, mentre invece per intervenire in diretta sempre 081-63-6363, i telefoni sono aperti sin da questo momento. Napoli dunque che torna dall'Arabia Saudita, ieri giorno di riposo, questa mattina primo allenamento per preparare Lazio-Napoli che si gioca domenica alle 18 con un Napoli decimato, direi ultra decimato dalle assenze per infortunio e per squalifiche, visto che anche i cartellini combinati dal direttore di gara Simeone Kvaratskhelia per esempio e anche per quanto riguarda Kajust in Supercoppa Italiana nella finale con l'Inter si riverbereranno sul campionato. Peccato, questa nuova regola ha davvero danneggiato il Napoli la vigilia di una partita così importante che vale certamente la corsa al quarto posto in classifica in Serie A e quindi un posto Champions. Michele Plastino in apertura, come stai Michele? Buon pomeriggio e ben ritrovato.
Grazie, buon pomeriggio a te, quasi pomeriggio dai.
Senti, insomma, ci sono tanti temi.
Dopo mezzogiorno, c'hai ragione, è la vecchia regola. Dopo quello ce lo dicevano alle elementari.
Qualcuno dopo dice addirittura buonasera dopo mezzogiorno.
Sì, buonasera, è vero. Buonasera.
Senti, Michele, una pillola sulla finale di Supercoppa Italiana. Insomma, il Napoli torna con una valigia piena di cosa?
Napoli? Piena di amarezza. Guarda, ti dico, non sono riuscito neanche poi a fare, direi, la quadra di tutto, perché sai che bene o male Google e cose del genere usano la famosa SEO, cioè quello che serve per attirare i click, no? Allora, intanto quello che ho avuto io è un continuo bufera sugli arbitri, ogni giorno c'era una cosa di questo tipo, per cui non sono riuscito poi a capire tutto quello che viene fatto, che verrà fatto in relazione a quell'arbitraggio e cosa realmente poi sia successo proprio all'interno, perché ogni minuto arriva una notizia in più. C'è di fatto una realtà, arbitraggio scadente, arbitraggio che inevitabilmente ha danneggiato il Napoli. Adesso ovviamente succederà qualcosa ancora di più, perché poi il nostro è un mondo popolato anche di illazioni, e vedrai che adesso prossime partite del Napoli eccetera ci sarà chi già si lamenterà a priori per dire ecco adesso vorranno rimettere le cose a posto al Napoli e ci rimetteremo noi. Beh, c'è qualcuno che a Napoli lo conoscete bene che probabilmente dirà così, che è Sarri, no? Quindi adesso ci sarà questa reazione al contrario, appunto magari non vorrei che al danno si aggiungesse la beffa. Però devo dire, io la partita l'ho vista mentre ero in onda in televisione a Roma e sono riuscito a vedere quel tanto per farmi il sangue amaro. Comunque poi era già una serata triste per la notizia di Gigi Riva.
Di Gigi Riva, è vero. A proposito, oggi i funerali del simbolo nazionale e internazionale del nostro calcio, certamente un grande uomo oltre che un grande atleta, un grande professionista e un grande dirigente. C'è Antonio al telefono, lo 081-636-3663, lo salutiamo subito. Antonio, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca e un carissimo saluto affettuoso a Michele Plastino, già l'ho salutato altre volte qui da voi. Grazie. Nella tua radio. Gianluca, io la ammirazione che ho per te è senza eguali per il mondo giornalistico, e poi coadiuvato da Michele Plastino ho fatto bingo.
Che belle parole, guarda, Gianluca, sono emozionato.
Concedimi solo un minuto, ti prego, perché ti ascolto sempre e ti stimo. Vorrei un attimino ragionare su quello che è successo ieri alle Iene, di quell'arbitro insomma che ha fatto quel tipo di denuncia e ha denunciato soltanto metà del percorso di questo campionato, di solo questo campionato, ed è un arbitro che è ancora, diciamo, arbitra ancora. Dunque, io non sono scandalizzato dalle sue parole, perché questa è la l'ennesima denuncia fatta nel mondo del calcio. L'unica cosa che vorrei chiedere a te, Gianluca, e mi avvalgo dell'esperienza e delle qualità di Plastino. Certe volte tu, Gianluca, dici: se noi giornalisti dovessimo ammettere che c'è del marcio nel calcio, non faremo più questo tipo di lavoro. Io, guarda, Gianluca, sono un tifoso che tifo lo stesso pur ammettendo queste schifezze, perché ci sono troppi interessi economici. Detto questo, Gianluca, la tiratina d'orecchio al mondo giornalistico la voglio fare, perché, e poi ti lascio, anche il mondo politico è infangato da tangenti, bustarelle, e là parliamo di soldi pubblici, non di soldi privati. Quindi secondo me non c'è nulla di male da parte vostra ammettere o comunque in qualche modo denunciare quello che noi stupidi vediamo e continuare a fare il vostro lavoro liberamente, perché quello che ha fatto ieri l'arbitro è l'ennesimo, insomma, denuncia nel mondo calcistico. A me non mi ha sconvolto, però mamma mia,
va bene, Antonio, è tutto chiaro. Adesso io voglio coinvolgere, c'è una notizia che dice che ci potrebbe essere una rivoluzione all'interno dell'AIA, un commissariamento, Rocchi potrebbe andare via, c'è Trentalange che si era dimesso da presidente dell'AIA qualche anno fa e che potrebbe tornare con il ruolo di designatore. Insomma, De Laurentiis ha scoperchiato una pentola l'altro giorno da Riyadh, dicendo che insomma è un incubo quello che sta vivendo Rocchi, che vive con imbarazzo questa situazione, che il calcio italiano e gli arbitri non sono certamente in questo momento il motivo più grande di vanto della nostra dimensione calcistica. Insomma, Michele, la situazione è un po' ingarbugliata da questo punto di vista.
Allora, volevo dire a Antonio che il senso anche di quello che tu dici, se fossi certo che non farei più questo, è qualcosa che io condivido, ma va appunto precisato. È ovvio che noi continuiamo a fare questo lavoro, a parte perché la cosa più importante è che adoriamo il nostro lavoro, e poi è ovvio che la frase è allargata, nel senso che se veramente noi scoprissimo che ogni partita è così, che ogni campionato è pilotato, eccetera, che stiamo a fare? Ma quando noi facciamo anche delle denunce, ne ho fatte tante, il termine arbitri di controllo lo inventa io circa 25 anni fa, 24 anni fa, cose di questo tipo, per cui figurati. Però voglio dire, è ovvio che non è tutto così, e come era stato sottolineato il fatto sulla politica, come in tutti i campi dove sono in tanti a lavorare per far sì che una cosa ottenga uno scopo, un risultato, eccetera, c'è chi è bravo, chi è meno bravo, chi è un po' loschetto e chi non lo è. Fa parte della vita, signori, noi continuiamo a raccontarlo, ma ovviamente siamo certi che non è tutto così, perché se fosse tutto così ci vorrebbe più un giallista che non un giornalista sportivo. In questo sono completamente d'accordo con Gianluca.
Ci dobbiamo abituare ai gialli, caro Michele, perché ho pochissimo tempo e voglio liberarti anche. Ti chiedo in 30 secondi di dirci Lazio-Napoli che è alle porte. Insomma, una Lazio che contro l'Inter davvero ha fatto una partita praticamente penosa. Il Napoli invece se l'è giocata fin quando ha potuto con equilibrio. Un Napoli che in questo momento ha le possibilità di scalare la classifica e arrivare al quarto posto. 30 secondi, Michele.
Allora, guarda, ti dico, la Lazio soffre di sdoppiamento di personalità quest'anno, alterna delle cose buone a delle cose assolutamente negative. Ti devo dire la verità, la partita con l'Inter è stata una cosa terrificante per quello che riguarda il gioco o lo pseudo gioco della Lazio. Mazzarri invece ha chiaramente cercato adesso di fare quello che è il suo, quindi il neanche 3-5-2, diciamoci la verità, il suo vero è il 5-4-1.
Senti Michele, 5-3-2. Scusami, Michele, scusami se ti interrompo, sì, poiché la pubblicità ci viene addosso come un treno.
Ti saluto, ti concludo soltanto dicendo questo: adesso almeno sa fare il suo, per cui io credo che il Napoli possa riuscire a fare i risultati. Ti divertirà di meno, ma poi ci potrà riuscire. Sono stato bravo?
Bravissimo, grazie a Michele Plastino. Mi raccomando, Michele Plastino, @virgilio.it per tutte le informazioni sul corso di giornalismo di Michele Plastino. Grazie e buon pomeriggio. Voliamo in pubblicità tra poco con tutte le notizie da Castel Volturno per il primo allenamento dal ritorno dall'Arabia Saudita.
Marte.
Leander Den Donker, centrocampista che può giocare anche la centrale di difesa, davanti alla difesa dell'Aston Villa, vicino al Napoli. Lavorava in fattoria e poi è diventato calciatore. È una bella storia questo ragazzo di 28 anni, non so quanto possa essere un acquisto in prospettiva per il Napoli. Lo è certamente invece Perez, del difensore dell'Udinese, molto più giovane, che per il quale il Napoli sta cercando di fare uno sforzo importante per acquisirne il cartellino. Sono i due giocatori vicinissimi al club azzurro che dovrebbero chiudere questa campagna di trasferimenti che vede appunto Mazzocchi, Traoré, Ngong, Popovic che è andato al Monza in prestito e che l'anno prossimo sarà ovviamente in maglia azzurra, e poi appunto Den Donker e Perez. Così si dovrebbe chiudere il quadro di questo mese di gennaio con 5-6 acquisti di una squadra che ha vinto lo scudetto e che dopo 5 mesi dalla vittoria ha praticamente rivoluzionato un parterre, una rosa. Pasquale Tina da Castel Volturno. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
Dall'altro lato, insomma, un grande attaccante che adesso è apprezzatissimo opinionista, Simone Tiribocchi. Tiribocchi, buon pomeriggio.
Buongiorno, ciao a tutti.
Buongiorno, una domanda, così, una curiosità, ma lei si è chiesto per quale motivo una squadra che ha vinto lo scudetto poi a gennaio, dopo 5 mesi, ha dovuto fare operare questa rivoluzione con tutti questi acquisti?
Ma perché a differenza dello scorso anno i giocatori che sono stati ceduti non sono stati rimpiazzati bene, o comunque non come quelli che sono arrivati lo scorso anno, perché poi le cessioni sono state super giù le stesse e che quest'anno non hanno funzionato. Poi adesso il Napoli ha un po' di rincorsa, quindi ha bisogno di più numero, e forse visto anche i nomi sta cambiando anche qualcosina nel modulo, cosa che l'anno scorso non ha fatto.
Ecco, a proposito del modulo, del nuovo modulo varato da Mazzarri, che è il suo tradizionale, quello storico, il 3-4-2-1, 3-5-2, 5-4-1, chiamiamolo come volete, insomma una difesa più corposa, almeno sulla carta. Tiribocchi, ma questo pregiudica un po' l'aspetto offensivo, secondo lei o no?
No, dipende, cambierà qualcosa, sicuramente le caratteristiche dovranno un po' modificarsi, soprattutto quelle di Kvaratskhelia, che adesso andrà a giocare più dentro il campo, anche se ultimamente lo stava facendo di suo per trovare soluzioni diverse, avvicinarsi un po' alla porta. Sono tutti giocatori insieme a Politano, Ngong che si arriverà, che avvicinarli alla porta potrebbe essere positivo, perché comunque hanno un gran tiro, hanno buoni numeri, e quindi sicuramente è un cambio di modo che potrebbe funzionare, ripeto, forse anche proprio per trovare uno spazio di più a Raspadori, perché in questo caso col modulo di prima era un po' fuori dai giochi. Secondo me in qualche maniera va tirato dentro un giocatore con quelle caratteristiche.
Pasquale Tina, nel frattempo Raspadori avrà spazio certamente domenica contro la Lazio, perché Simeone è squalificato per l'espulsione ricevuta in Supercoppa Italiana. Kvaratskhelia e Kajusta erano già squalificati, lo dico anche a chi insomma ci ha scritto per chiarire questo aspetto, ma io quando ho parlato di Supercoppa e del riverbero in campionato dei cartellini di Supercoppa mi riferivo ovviamente a Simeone. Pasquale, in breve la situazione a Castelvolturno e poi una curiosità per Simone Tiribocchi da parte tua.
Sì, la situazione a Castelvolturno è che il Napoli è in campo, quindi l'allenamento è cominciato poco dopo le 11, quindi vedremo insomma appena terminato l'allenamento com'è la situazione, perché al di là insomma degli assenti di cui abbiamo già parlato bisogna verificare un pochino anche le condizioni degli acciaccati. Mazzocchi è uscito acciaccato, Politano non era al meglio, quindi bisogna un attimino capire insomma, perché Mazzarri rischia di fare la conta per la formazione contro la Lazio. Potrebbe avere Den Donker a disposizione, che oggi dovrebbe fare le visite mediche, sarebbe diciamo una importante, visto che a centrocampo, considerando insomma l'assenza di Kajusta, teoricamente dovrebbe essere Lobotka a Dilischi, ma io non so se Dilischi poi giocherà oppure no, perché con la situazione contrattuale Dilischi di fatto per Coppa ha giocato soltanto 18 minuti.
E Pasquale, ma di fatto Den Donker gioca nel ruolo di Lobotka?
No, Gianluca, in centrocampo a due gioca nel ruolo di Anguissa.
Ah, ok.
centrocampo a due, il mediano fisico del centrocampo a due. Napoli adesso sa. Credo insomma che
la rivoluzione è totale anche nell'impostazione del centrocampo, mi sembra di capire, insomma.
No, poi ha giocato anche a tre, cioè, i calciatori insomma non è che siano specialisti solo in una determinata maniera, però se giochi con 3-4-2-1, 3-5-2, insomma, lui nel 3-4 con i due esterni, con Kvaratskhelia e Politano più avanti, e lui gioca insieme a Lopotka. L'alternativa di Anguissa che il Napoli stava cercando.
È lui. Allora, Pasquale, hai una curiosità per Simone Tiribocchi?
Sì, innanzitutto sono d'accordo, lo saluto, e sono d'accordo con quello che ha detto lui. Cioè, il Napoli è tornato sul mercato ad intervenire sui giocatori che quest'estate evidentemente non hanno funzionato, perché per esempio un centrocampista, un difensore, un esterno, poi addirittura due perché è andato via Elmas. Chiedo a Tiribocchi, secondo te questa partita come
Pasquale.
Pronto?
Sì, Pasquale, ti sentiamo, sì.
No, chiedo a Simone che tipo di partita ti aspetti, perché la Lazio è uscita molto male dalla Supercoppa, il Napoli invece è vero che ha perso con l'Inter, però insomma ha trovato un po' di certezza, ha vinto con la Fiorentina, con l'Inter ha tenuto abbastanza bene. Che tipo di partita ti aspetti domenica all'Olimpico?
Ma è una partita complicata, perché comunque viene dopo una forte delusione. È vero che diciamo queste due partite l'ha interpretate molto bene il Napoli della Supercoppa, di questa trasferta, però comunque è bruciante, no? la sconfitta, quindi sicuramente l'aspetto mentale potrebbe essere importante, ha delle assenze importantissime, però l'ambiente credo proprio per queste partite si sia un po' ricompattato. Mazzarri forse sta capendo alcune cose, è andato su delle certezze proprie sul discorso modulo, d'altra parte però le insidie di una Lazio che quando fa una prestazione non all'altezza, e così è successo nella semifinale di Supercoppa, poi dopo riesce a tirare fuori prestazioni importanti, però credo che il risultato penda qualcosina in più da parte del Napoli, perché vedo, ripeto, le assenze sono pesanti, però vedo un ambiente abbastanza ricompattato.
Va bene, Simone Tiribocchi, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e a presto.
Grazie, buona giornata.
A presto, Simone Tiribocchi. Giovanni Scotto del quotidiano Roma ci fa sapere che se arriva Perez, Østigard viene escluso dalla lista Champions, per questo vuole andare via.
Infatti, preferisce Gianluca, infatti Østigard andrà all'Udinese.
Andrà all'Udinese, lui preferirebbe il Genoa, però il Napoli l'ha offerto all'Udinese in prestito.
Penso l'Udinese, è vero che la lista Champions c'è cioè, di fatto teoricamente è una sola partita, però ci sta insomma proprio nelle liste che se arriva Perez vada via Østigard, un po' meno numericamente nella difesa a 3, se vogliamo ragionare insomma, perché Østigard avrebbe fatto comodo, però magari da quello che ho capito insomma potrebbe essere anche la soluzione per sbloccare l'affare con l'Udinese, perché di fatto dato insomma che siamo a fine gennaio dai anche all'Udinese un sostituto, un difensore,
certo,
insomma, che alla squadra friulana ovviamente serve, visto che è una situazione un po' difficile anche di classifica.
Senti, puoi abbozzare prima di salutarci la formazione anti-Lazio? Che Mazzarri con 9
prima dell'allenamento è molto complicato.
Però 9 giocatori sono out tra infortuni e squalifica, quindi insomma
credo che in difesa grosse sorprese non ce ne saranno, cioè Gollini, Di Lorenzo, Di Lorenzo, sì, Rachmani e Juan Jesus, credo. Se Mazzocchi recupera, giocano Mazzocchi e Mario Rui sugli esterni, a centrocampo giocano Lobotka e non so se Zielinski o Gaetano, davanti penso Politano se sta bene, sì, Raspadori, e a sinistra secondo me il ballottaggio è tra Lindstrom e Ngong, quindi bisogna capire un attimino questi due.
Questo è l'elemento diciamo più di maggiore incognita, cioè Lindstrom, Ngong.
Sì, di base di ragionamento toccherebbe a Lindstrom, insomma, che è entrato pure in Supercoppa, a sinistra può giocare, Ngong è più una alla destra, ha sempre giocato a destra, però magari sai, riesce a giocare con qualche partita, l'ha anche giocata a sinistra, anche se poi in realtà sei poi vero proprio esterno, giochi dietro la punta. Io credo che questo sia il vero ballottaggio, però aspettiamo di capire se Politano e Mazzocchi siano ok, altrimenti devi stravolgere ancora.
Fai giocare Ngong e Lindstrom sulle fasce e Raspadori centrale, praticamente è una formazione totalmente diversa.
Il vero problema è il centrocampo, Gianluca, infatti per questo avere Ndonga quantomeno in panchina che ti possa dare una mano, perché poi sarebbe l'unico centrocampista fisico a disposizione di Mazzarri insieme a Demme, se recupera, perché Demme si è infortunato in Supercoppa, e sarebbe comunque importante per gestire anche delle fasi della partita. Quindi se il Napoli, come credo, insomma, chiude l'operazione oggi, è un giocatore a disposizione di Mazzarri per la partita di Roma.
Perfetto. Pasquale, allora grazie per essere stato con noi, buon lavoro a Castelvolturno e ci risentiamo nelle prossime ore per ulteriori novità.
Gianluca,
grazie dopo, a Pasquale e Tina, voliamo in pubblicità, questo è Forza Napoli sempre, tra poco altri approfondimenti, ci avviamo verso il campionato, verso Lazio-Napoli, domenica alle 18 all'Olimpico.
Marte.
E allora i dubbi di formazione di Mazzarri sono tanti, soprattutto sulla fascia sinistra in alto, con Raspadori centrale, a destra Politano, se ce la farà, il ballottaggio è tra Lindstrom e il neo arrivato Ngonghe, sicure le defezioni di Alex Meret, Mattias Oliveira, di Traoré, di Nathan in casa azzurra, per infortunio e acciacchi. Kvaratskhelia, Kajust e Simeone saranno squalificate, sono 7. Osimhen e Anguissa sono in Coppa d'Africa e sono 9. Da verificare le condizioni di Mario Rui, di Demme, di Politano e di Mazzocchi. Insomma, una situazione molto complicata per Walter Mazzarri. Sentiamo questo messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca, sono Luigi da Napoli.
Buongiorno.
Vabbè,
Luigi,
per chi non avesse ancora capito che sono errori quelli che fanno gli arbitri italiani e la VAR, dopo che abbiamo visto quella trasmissione di ieri abbiamo capito che la gestione, la conduzione degli arbitri e della VAR in Italia è solo politica. Allora io voglio dire una cosa e mi assumo le mie responsabilità: Calciopoli non è mai finita. Gli arbitri a periodi vengono presi in mano e vengono comprati dalla squadra che ha più potere politico in quel momento. Qua non è che ci vuole una rivoluzione nell'AIA. Cacciavona, tu una bella procura che apra un'inchiesta come tempi di calcio e manda in galera a tutti quanti, ok?
Massimiliano Gallo, direttore del Napolista, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Ma che succede nel calcio? Questa mattina tu apri sul Napolista con Ceferin le sue dichiarazioni che recitano: avevamo ragione noi, il Manchester City ha violato il fair play finanziario. Manchester City in questo momento una delle squadre più forti in Europa, se non la squadra più forte d'Europa. Poi c'è l'Inter che domina in Italia, che ha cominciato questa stagione con una marea di debiti e ha appena vinto la Supercoppa italiana contro il Napoli. Gli arbitri che sono nella bufera, con l'AIA che potrebbe essere commissariata, Rocchi potrebbe essere sostituito da Trentalange che già si era dimesso per problematiche e discussioni 2 anni fa dal ruolo di presidente. Quindi insomma è una situazione molto particolare e in divenire, quella del calcio, che non convince nessuno, onestamente.
Sì, la questione arbitrale e l'intervista delle Iene all'arbitro, insomma, ancora in attività sia pur camuffato, è un bubone che potrebbe esplodere, che quest'arbitro ha fatto delle denunce, ha detto che ci sono delle motivazioni politiche dietro determinate chiamate al VAR e soprattutto nel sistema di valutazione degli arbitri. Politiche perché ci sono due fazioni, che appunto sono appunto la fazione di Rocchi e la fazione di Trentalance, e quindi ciascuno prova a tutelare gli arbitri della propria corrente politica. Questo è, insomma, non era mai successo che un arbitro in attività, sia pur camuffato, insomma, muovesse direttamente delle accuse. Quindi è un fenomeno che è esploso, è un caso che è esploso ieri, che però potrebbe avere delle conseguenze, secondo me, nel calcio italiano. Per quanto riguarda invece il resto, il Manchester City rischia anche la retrocessione in Premier, o comunque di perdere anche qualche campionato, perché ci sarebbe stata una violazione delle regole, insomma un imbroglio. E poi c'è anche la questione dell'Inter. Purtroppo il calcio non ha, in Italia come in Europa, non ha delle regole chiare, mentre negli Stati Uniti l'NBA ha delle regole chiare, in Europa no, anche perché poi di fatto, secondo me, in Europa a noi piace che vincano sempre le stesse squadre. Non abbiamo questa mentalità come ce l'hanno negli Stati Uniti, di più o meno mettere tutti sullo stesso piano. è una cosa che non ci interessa. Basta vedere quello che accade in Spagna con Barcellona e Real Madrid, in Germania non c'è sempre il Bayern di Monaco.
È tutto chiaro. No, dico, è chiaro quello che dici.
È un problema culturale, credo.
Senti, questa mattina mi ha incuriosito molto il tuo articolo legato ad Osimhen, alle sue parole. Insomma, lui ha detto: io ho già chiaro il mio futuro, per ora penso al Napoli. Beh, insomma, il suo rinnovo, tu dici, è stato un finto rinnovo, nel senso un rinnovo che anche intelligente, no? In chiave Napoli, perché il Napoli si è assicurato prima della scadenza del decreto crescita la possibilità di risparmiare sull'ingaggio e soprattutto di fissare una clausola che possa poi darle una grande plusvalenza a giugno, quando il calciatore sarà ceduto. Però insomma, tu metti in dubbio anche diciamo così l'impostazione di qualche giornale o dei media che a
sì,
volte...
perché raccontano, cioè, nessun tifoso del Napoli pensa che Osimhen resti a Napoli.
No,
nessun,
ma io credo nessun essere umano al mondo possa
e
pensarlo in questo momento.
E continuare a presentare questo rinnovo come se fosse finalizzato alla permanenza a Napoli di Osimhen è chiaramente grottesco, perché è un'operazione intelligente fatta dal Napoli a tutela del Napoli. Il Napoli paga un aumento retroattivo a Osimhen, cosa che io in tanti anni calcio non avevo mai sentito.
No, è vero. Vero.
E in cambio di questa clausola,
beh, questa cosa ci guadagnano tutti, Osimhen e anche il Napoli fondamentalmente. Insomma,
ma perché non si può dire questo? Cioè, non ho capito perché nel calcio si debba sempre creare una commedia degli equivoci. E i tifosi non vanno trattati da persone stupide, che non sono stupide, perché nessun tifoso pensa che Osimhen a settembre giocherà nel Napoli, lo sanno perfettamente tutti. Poi la differenza la farà il comportamento di Osimhen. Magari Osimhen torna alla Coppa d'Africa, segna 20 gol da qui alla fine della stagione, il Napoli elimina il Barcellona e tanti applausi ad Osimhen.
Certo, e sarà un addio, diciamo, con applausi. In caso contrario, non lo so.
senza dimenticare che comunque ha portato lo scudetto. Però io credo che la partita con Barcellona sia la partita chiave della stagione del Napoli, quindi magari se dovesse esserci un risultato positivo potrebbe cambiare anche il giudizio di tanti tifosi.
Beh sì, chiave dal punto di vista della, come possiamo dirlo, dell'impostazione legata al futuro, della passione e di questi elementi legati agli applausi.
Anche per il Mondiale per club,
Anche per il Mondiale per club.
Barcellona potrebbe avere, ha delle chance molto concrete di andare a giocare il Mondiale per club.
Però deve vincere almeno una partita ai quarti di finale, poi, sì, eliminando il Barcellona. Almeno una ai quarti di finale. Chiamo le telefonate allo 0816363. 0816363 per intervenire in diretta. Siamo con Massimiliano Gallo, che è il direttore del Napolista. Massimiliano, però, invece, la svolta della stagione forse per il Napoli tra gli obiettivi è quella di raggiungere e agguantare nuovamente il quarto posto. Io direi che il Napoli ha dimostrato in Supercoppa con Fiorentina e, diciamo così, a distanza con la Lazio, che ha affrontato l'Inter in maniera diversa rispetto a come non abbia fatto il Napoli, di poter meritare tranquillamente il quarto posto, di poter scalare la classifica.
Guarda, se non altro, secondo me questa settimana araba ha dimostrato che a Napoli si può giocare a calcio anche in maniera diversa, quindi con senza il 4-3-3, con la difesa a 5. Mazzarri ha dato 3 gol a Italiano, pupillo di De Laurentiis, da sempre insomma allenatore in pectore del Napoli.
Ma ha dato 3 gol anche al modo di giocare del Napoli degli ultimi anni, cioè al possesso palla, per intenderci. Ecco.
Sì, insomma, il 4-3-3 in questo momento con Napoli non funziona. E quindi Napoli dall'inizio della stagione, purtroppo anche per diktat presidenziale, si è impiccato a voler giocare in fotocopia come giocava il Napoli di Spalletti. Mazzarri a un certo punto, dopo aver perso tante partite una in fila all'altra, ha capito che non poteva continuare così, anche grazie a una serie di infortuni. E quindi secondo me questa è come dire, la ricchezza, quello che Napoli si porta, il premio che Napoli, oltre ai 5 milioni incassati da De Laurentiis per il secondo posto, è Napoli che si porta il premio che si porta dietro dalla trasferta araba. Poi c'è stato il calciomercato che, insomma, diciamo, non è stato un calciomercato senza fuochi d'artificio.
È però una rivoluzione. Vengo da te sul calciomercato, perché voglio ascoltare Gino, che è un ascoltatore che ha chiamato. Che cosa ha da dirci? Gino, buon pomeriggio. Gino?
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, sulla questione del modulo, purtroppo i numeri sono numeri. Noi abbiamo subito 25 gol girone di andata. L'anno scorso abbiamo subito 28 gol tutto il campionato. Mazzarri non poteva fare altro che mettere una difesa così. Per adesso siamo in convalescenza, poi vediamo.
Direi che dal punto di vista difensivo io ho notato non solo la fase difensiva più attenta, migliore, più efficace, ma anche i singoli sono migliorati. Evidentemente Mazzarri sta curando anche l'attenzione dei singoli, perché Rachmani ha fatto con l'Inter secondo me la migliore partita della stagione.
Gianluca, quando non prendi gol tutte le partite acquisti un poco di fiducia, un poco di, diciamo, pure di serenità nelle giocate, perché quando tutto va male poi a perdere aiuta a perdere, come si è sempre detto, no?
Certo.
Una cosa volevo dire su Osimhen, ma a Napoli tutti quanti sappiamo che deve andare via. Per me, voglio dire, non bisogna ragionare come anni 90, del giocatore della maglia, del Gigi Riva, ormai il giocatore è così. Punta a migliorarsi, punta a... Napoli non è il porto di arrivo, non è il Real Madrid, non è il Paris Saint Germain, non è il Bayern Monaco, è un punto di partenza.
Noi sì, però allora io ti dico una cosa, tutto quello che è stato fatto, io fossi il Napoli, ma io sono un semplice giornalista. Adesso a me piace molto Zirze, no, del Bologna, mi piace tantissimo, penso che sia l'attaccante del futuro, un attaccante completo che può crescere. Allora voglio capire una cosa, perché oggi non andare dal Bologna e opzionare con 50 milioni di euro questo giocatore? Io tanto do via Osimhen, voglio che il futuro sia Zirze nel mio reparto d'attacco.
Scusami, ma questo noi non lo sappiamo cosa stanno facendo.
Certo.
Perché ci stanno molti giocatori, 21-22 anni, centravanti che sono fortissimi in Europa.
Sono va bene Gino, grazie Gino per essere stato con noi. Massimiliano Gallo, insomma, su Osimhen mi sembra che sia stato chiaro, il nostro amico. Bisogna ragionare come i tempi moderni, e cioè che i giocatori vogliono migliorare, e Osimhen è uno di questi, e quindi sarà sempre così, insomma, ma questo lo sappiamo.
Sì, sono d'accordo, è normale. Il Napoli è come il Borussia Dortmund, sono delle società importanti. Ma poi a un certo punto il Napoli non può consentirsi appunto l'ingaggio a 10 milioni di euro. Cioè, se Osimhen restasse a Napoli a 10 milioni, insomma, sarebbe un
innaturale, diciamo così, innaturale.
Non indifferente per il Napoli.
Senti, che ne pensi di Zirze? Ti piace come futuro attaccante del Napoli? A me piace tantissimo, lo prenderei oggi.
Del Napoli, cioè, chiaramente il Napoli adesso andrà misurato quello che accadrà a maggio. Questo mercato, che è chiaramente un mercato, insomma, attendista, tranne probabilmente Gonge, che può essere poi un giocatore che può dare qualcosa in più, perché non si conosce ancora, andrà fatto con l'allenatore. Quindi se sicuramente oggi è un attaccante che va molto, però bisogna poi valutarlo con l'allenatore, magari con altre figure dirigenziali che verranno. Questa, secondo me, De Laurentiis adesso, dopo quest'anno che al momento, insomma, è largamente insufficiente, aspettando sempre il Barcellona, però De Laurentiis andrà misurato con le scelte del prossimo anno, a partire dall'allenatore.
Mi fa molto sorridere la designazione di Lazio-Napoli, Orsato con Irrati al VAR, guarda, è una cosa, è sempre la stessa storia. L'errore e poi l'arbitro migliore per la partita successiva, per cercare di non sbagliare più. Insomma, c'è una banalità nella modalità di scelta e di reazione a tutto quello che succede, anche da parte degli arbitri, che è difficile commentare, perché è sempre la stessa storia, uguale. Un errore marchiano nei confronti di una squadra, la settimana dopo c'è il miglior arbitro a dirigere la partita di quella squadra per cercare di non sbagliare più o di sbagliare il meno possibile. Va bene, comunque Orsato sarà il direttore di gara di Lazio-Napoli domenica pomeriggio, partita molto delicata per entrambe le squadre, Irrati al VAR. Vedremo che cosa accadrà, caro Massimiliano. Nel frattempo ti salutiamo.
Grazie
a Massimiliano Gallo, direttore del Napolista.it. È arrivato anche Gigi Soriani in regia, e quindi possiamo andare in pubblicità. Direi che è il momento.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, con Emanuela Castelli in redazione, Gigi Soriani adesso in regia. Un po' di messaggi vocali, eccone uno, eccolo qua.
Buongiorno Gianluca, sono Salvatore.
Buongiorno
Gianluca, ma per quanto tempo ancora dobbiamo vedere questo scempio della difesa 5? Cioè io pensavo che fosse finita questa tattica per la Supercoppa, per il campionato credevo che tornassimo alla difesa a 4, ma per quanto tempo ancora dobbiamo vedere questo orrore tattico, tutti dietro tipo muraglia cinese?
Io credo che Mazzarri continuerà magari alternando il modulo 4-3-3 al 3-4-2-1, al 3-5-2, al 5-4-1, quello che volete, a seconda delle partite, a seconda dei momenti, ma credo che per evitare danni si debba giocare così. E vedrete che dal punto di vista, quando sarà la macchina sarà rodata, con il rientro magari di Osimhen, che può dare più forza e vigore alla fase offensiva, anche il modulo 3-4-2-1 darà maggiori frutti. Ormai De Laurentiis ha capito come deve muoversi, a giorno incassare per Osi e Kvaratskhelia 200 milioni che al Napoli non danno più niente, si è visto, e poi rifondare, scrive Tony 54. Una rifondazione Napoli? Non lo so, vedremo se sarà rifondazione totale.
Gianluca, buongiorno.
Buongiorno.
Scusami, sono Fabio. Volevo dire, tutto questo scandalo, ma basti vedere la classifica del campionato italiano. Ma chi sono le due squadre che si stanno contendendo lo scudetto? 1,5 miliardi sommato tra tutte e due di debiti. E l'Inter non è che ha cominciato, l'Inter sta strapiena di debiti, stracolma di debiti da anni, Gianluca. Mi permetto correggerti. Sì, sì. Quindi la storia, di che parliamo? Di che sistema stiamo parlando?
Da anni ha chiesto un prestito a una compagnia internazionale che deve essere restituito a rate entro maggio del 2024, cioè entro quest'anno. Un altro messaggio, poi andiamo dal prossimo ospite.
Ciao Gifuni, buongiorno, sono socio lo Juventino.
Buongiorno.
Senti, tutto quello che ha detto quel signore prima, tutto condivisibile, diciamo, va bene, lo voglio condividere. Allora che devo pensare io? Che l'anno scorso hanno deciso di far vincere lo scudetto al Napoli?
No, perché? Il Napoli ha vinto con una marea di punti di vantaggio.
Buba.
Ma scusate, dai, caro Juventino, però mettere in dubbio la superiorità del Napoli dell'anno scorso, che ha dato 20 punti alla seconda in classifica, mi sembra fuori dal mondo, surreale certamente. Quindi questo non si può mettere in dubbio, che il Napoli venga aiutato, come avete visto anche in Supercoppa Italiana, non esiste al mondo che vengano aiutati gli altri. Juventus soprattutto, caro Sossio, nella storia, storicamente ci sono anche libri e racconti e testimonianze che parlano in tal senso, e anche sentenze. Su questo invece direi che non ci sono dubbi. Enzo al telefono, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, complimenti.
Nel frattempo Francesco Modugno, c'è già Francesco Modugno, no, c'è già Francesco Modugno. Scusami Enzo.
No, non ci sono problemi.
Francesco Modugno, buon pomeriggio, in uno dei nostri moschettieri a Sky Sport. Francesco, buon pomeriggio.
Buongiorno, non fai parlare Enzo. Io ti ascolto con gran piacere, anzi apprezzo la pazienza con la quale cerchi sempre una soluzione e la risposta giusta. Vai, fai parlare Enzo.
No, dico Enzo, tra poco 0816363 con Francesco Modugno. Francesco, ci proiettiamo verso il campionato, perché
però fammi dire perché poi c'era quell'amico che ha detto l'orrore tattico di giocare a tre. Sì, perché Guardiola mi pare che col Barça, col City giochi a quattro, no? Oppure l'Inter che sta comandando il nostro campionato mi pare che pure giochi a 4.
Giocano tutti qui, a 3.
Ma qui ormai ci si è, che ti posso dire, assuefatti a un'idea, no? A un principio per il quale il bel calcio si possa giocare solo a 4, ma magari ci fosse un metodo, un sistema, un modulo, uno schema, giocherebbero tutti quanti uguali. Ma non è così, ragazzi, non è così. Quindi voglio dire, Napoli può giocare bene o eventualmente male, sia a 4 che a 3. Poi l'altra cosa sui debiti, è vero, ci sono società che in questo momento rischiano davvero di alterare la competizione, perché è chiaro che se è una situazione debitoria, una massa tale, è ovvio che ti stai permettendo qualcosa che non ti potrebbe essere concesso. Però anche qui vedi la pancia del tifoso, io ricordo, perché sono vecchio, ormai ho la barba bianca, i capelli manco ce l'ho più, e anche in Napoli c'è stato un momento storico nel quale non aveva neanche i soldi per pagare le bollette, era pieno di debiti,
ma non ricordo mai un tifoso del Napoli che abbia detto: ah ragazzi, però non possiamo scendere in campo così e noi non possiamo giocarlo questo campionato perché noi stiamo pieni di debiti. Non mi pare che lo facessero i tifosi del Napoli. Secondo me dobbiamo ritrovare anche un equilibrio
nella valutazione, nelle valutazioni.
Sì, perché ci stanno certe riflessioni, ci stanno, certo, la società c'ha una montagna di debiti, sta alterando la competizione, parliamone, probabilmente sì, però questo continuo tacciare l'altro e indicare quello come il cattivo, come il male, secondo me bisognerebbe avere un approccio un po' più sereno, un po' più equilibrato, di buon senso, e non dimenticare ci aiuterebbe secondo me a godere di più il calcio.
Francesco, possiamo dire che comunque Mazzarri proseguirà sulla linea della difesa a tre e che anche questo mercato che si sta concludendo nel mese di gennaio è stato più o meno impostato con i giocatori che sono arrivati e che arriveranno per questo tipo di sistema di gioco, anche con Dendonker per esempio, a centrocampo.
Ti dico se mi limito ad analizzare il mercato ti dovrei dire no, almeno non lo so, non ancora, perché hai lui, poveretto Mazzarri, aspetta soprattutto un centrale difensivo, cioè, che era la priorità ed è l'unico che ancora non è arrivato. Arriverà probabilmente, però ancora di più poi se ti metti a tre dietro te ne servono quantitativamente ancora di più. Non dico 6-2 per ruolo, che sarebbe la condizione, la situazione diciamo giusta, ideale, ma almeno 5. Sì. E quindi la domanda mia sarebbe, anzi la mia risposta sarebbe un'altra domanda: ma perché Mazzarri adesso dovrebbe cambiare? È un Napoli che giocando così ha trovato nuovi equilibri, sicuramente è una solidità differente, è una squadra che si sta ritrovando pian piano, è tornata da Riyad secondo me migliore di come era partita, piena di ansie, di paure, di fragilità, di criticità, ha ritrovato spirito, carattere, identità, secondo me adesso hai una struttura sulla quale però andare poi a lavorare e crescere significa però metterci dentro la qualità del gioco, il palleggio, la capacità di andare a far male. Ecco, io mi preoccuperei di questo, non se la linea dietro è a 3, a 4. Ripeto, il primo Napoli di Mazzarri a 3 ci ha regalato delle notti meravigliose, Napoli City, Napoli Chelsea, una squadra coraggiosa, verticale, arrembante, con gli esterni che andavano, si giocava a 3 uguale.
Allora...
E il San Paolo si riempiva, adesso il San Paolo nell'anno della squadra campione d'Italia non si riempie, né a 4 e né a 3.
Allora io dico che quando arriverà Osimhen ovviamente cambierà la struttura anche di questo sistema di gioco con la difesa a tre, nel senso che la fase offensiva diventerà più forte, più vigorosa. Quest'amico ti scrive, Antonio si chiama: dai Modugno, abbiamo sempre criticato le squadre che mettono il bus davanti alla porta, noi non siamo il Verona o la Salernitana o squadre che si devono salvare. Ma Francesco Modugno mi sembra che abbia portato l'esempio delle migliori squadre europee, Inter compresa, in Serie A, che giocano con la difesa a tre e non si devono salvare. Insomma, ecco.
Ma io mi vedo giocare a tre Guardiola, che è l'allenatore più emancipato e colto da un punto di vista tattico. Vedo giocare a tre Roberto De Zerbi col Brighton e anche in passato. Mi capita di vedere il Bayern, vedo l'Inter che sta dominando in Italia. Poi si può giocare a tre, a quattro. Il calcio non è il calcio balilla, ma poi anche qui perché noi, ragazzi, io sarò vecchio, ma io ricordo delle partite epiche del Napoli di Rambone e di Pesaola e si buttava il pallone in tribuna.
No, Francesco, ma io ricordo partite epiche del Napoli di Mazzarri 10 anni fa.
Di calcio si può gioire e godere in tanti modi. Adesso anche qui l'estetica che è diventata un parametro. Ma che?
Colpa di Guardiola e di Sarri in Italia, forse, ecco.
Ma allora, se vedi la tua squadra che gioca bene a calcio, certo che te ne torni ancora più fiero. Ma ci sono delle stagioni, dei momenti storici nei quali certe cose te le puoi permettere, altre in cui non te le puoi permettere. Mazzarri non ha ereditato il Napoli di Spalletti, Mazzarri ha ereditato il Napoli di Garcia, che è un'altra cosa.
Era
una squadra già piena di problemi, in difficoltà. Allora, la faccio proprio: vedete il Napoli di Riyad contro l'Inter e riprendete in mano quello di Spalletti, ma per metà è già un'altra squadra. Proprio da un punto di vista quantitativo di giocatori a disposizione è un'altra squadra
e lo sarà sempre di più fondamentalmente. Ma questo immaginiamo.
Non avevi Kim, non avevi Osimhen, non avevi Anguissa, non avevi Zielinski,
sì.
Un altro portiere, ragazzi, ma è un'altra squadra, è un'altra squadra.
Allora, questo amico Francesco scrive, noi siamo in chiusura, però su questo tema si sono appassionati tutti, che coraggio paragonare la 3 di Guardiola o di Inzaghi con la 5 di Mazzarri più Lobotka, poi ma dice, adoro Francesco, Antonio da Napoli.
Non è coraggio, non è coraggio, anzi io sto dicendo proprio questo, che il calcio è oltre i numeri, non è il calcio balilla. È l'atteggiamento, è l'interpretazione, è il momento. In questo momento tu avevi una priorità che era di trovare solidità, trovare dei meccanismi, degli equilibri, delle distanze che avevi perso. Il Napoli era una gruviera, concedeva occasioni e prendeva gol continuamente. Ne ha fatte due così. Con la Fiorentina L'hai vinta senza di fatto quasi mai rischiare, e con l'Inter fino a che l'hai giocata 11 contro 11
hai rischiato pochissimo.
Hai limitato, non dico i danni, ma hai limitato il gioco di una squadra che in questo momento ha tutto più delle altre, Napoli compreso, e uno deve capire il momento.
Va bene Francesco, ti auguriamo buon lavoro, ci sentiamo nei prossimi giorni caro mio, buon pomeriggio a te. Insomma, Mazzarri continuerà con la difesa a tre, quando arriverà Osimhen probabilmente anche l'aspetto offensivo migliorerà e la quadratura del cerchio sarà trovata, quindi ne riparleremo con Francesco Modugno di questo tema, anzi lo faremo la prossima volta proprio così, partiremo da questo tema e cercheremo di farlo, di trattarlo anche in maniera un po' più scientifica. Grazie Francesco per essere stato con noi, buon pomeriggio.
Un abbraccio a tutti, ciao Gianlu.
Grazie
ciao.
A Francesco Modugno, adesso arriva un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live, c'è Dario Sarnataro prontissimo, ringrazio Emanuela Castelli in redazione, Gigi Soriani e Mario Palligiano in regia, tutti voi per la cortese attenzione. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.